بدي يوم مش مسيوم مش لحظة نصر عنصرية.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, a breve la trasmissione a cura del coordinamento regionale sanità. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come detto, andiamo a iniziare la trasmissione odierna a cura del coordinamento regionale sanità, come ormai avviene da sei mesi praticamente. Alterneremo notizie che riguardano il sostegno alla resistenza palestinese, in generale la battaglia per la liberazione della Palestina dalla occupazione coloniale per bloccare il genocidio in atto, con notizie e interventi che invece riguardano più direttamente le questioni sanitarie. Inizieremo con quest'ultima, infatti a breve avremo una corrispondenza con un compagno dal Veneto rispetto a una mobilitazione prevista per questo sabato. E come detto avremo anche un intervento su un'iniziativa invece che si realizzerà qui a Roma a sostegno della Palestina, e in mezzo a questo varie notizie, articoli, informazioni sulla sanità e sulla sanità e la Palestina. E vi lasciamo ancora un breve stacco musicale, è necessario appunto a collegarci con il Veneto, e rientriamo a breve quindi in diretta. Radio Onda Rossa 87900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato abbiamo al telefono un compagno del coordinamento Veneto Sanità Pubblica, e con lui parleremo della manifestazione che appunto è organizzata per il prossimo sabato 6 aprile a Mestre, appunto una manifestazione regionale per la sanità pubblica, così leggiamo dalla locandina di indizione. Ma appunto, senza perderci in chiacchiere, lasciamo a te descrivere un po' questa iniziativa che avete in programma per sabato. Intanto ciao e benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Ciao Marco, grazie dell'invito. Dunque, no, la manifestazione è molto semplice, si tratta di una manifestazione regionale a difesa della sanità pubblica, che come sapete, penso che tutta l'Italia sappia che qui in Veneto abbiamo un presidente di regione molto amante della sanità privata. La manifestazione è indetta da questo coordinamento di comitati che praticamente raccoglie una serie di realtà di base che difendono, nate per difendere l'ospedale della loro zona. È a difesa della sanità pubblica. Io cercherò di esserci per quanto mi riguarda, però vorrei spendere due parole sulla reale consistenza programmatica, per chiamare in queste manifestazioni. perché in realtà sono in grado spesso di mobilitare tantissime persone, soprattutto qua io parlo dal Vicentino, qui nel Vicentino forse c'è il nucleo più forte di questi comitati, e si fanno manifestazioni che spesso arrivano a toccare le 10.000 persone in città piccolissime. A Vicenza ce n'è stata una di questo genere, un'altra nella mia città Schio, dove si sono raggiunti questi numeri, che è come se a Roma arrivassero 1 milione di persone. Queste sono cose mai viste in queste zone. Però poi, quando si tratta purtroppo di arrivare a portare delle proposte serie a favore, che non siano slogan come quelli che si mettono sui volantini, non so, puoi trovare slogan del tipo difendiamo la Costituzione e cose di questo genere su cui non si può non essere d'accordo. Ecco, dico, quando si arriva a fare delle proposte un po' più operative si fa sempre un po' il vuoto. Ecco, la sensazione è che qui in Veneto, non essendoci mai stata a livello istituzionale, non essendoci mai stata al governo la sinistra, al governo della regione, molte persone si illudono ancora che la sinistra istituzionale sia qualcosa che difende la sanità pubblica. In realtà, se ci si guarda un po' intorno, che così non è, insomma. C'è tutta una normativa nazionale molto complessa e articolata, che è stata approvata in maniera assolutamente bipartisan, che favorisce in maniera smantata la privatizzazione della sanità e lo smantellamento della sanità pubblica. Pensiamo ai vincoli di bilancio per gli enti locali che impongono il pareggio di bilancio, pensiamo ai tetti, a tutta una serie di parametri ospedalieri, tassi di ospedalizzazione, il numero di posti letto e tutte queste cose. Pensiamo alla pratica che viene praticamente quasi automatica in un regime di pareggio di bilancio della finanza di progetto, per con la quale sono state costruite decine di Italia. Avete in discussione, ricordo che per questi ospedali vengono pagati dei canoni dati al privato che contribuisce alla costruzione.
Certo, no.
Da usura. Quindi, ecco, da un certo punto di vista, qua è bello che ci sia questo interesse da parte delle persone, ci siano delle persone che si muovono tanto in questo senso, siano molto sensibili. Però dall'altra, chi raccoglie questo movimento dal basso, secondo me, non è assolutamente all'altezza della situazione. Ecco.
No, ma se posso interloquire, diciamo, sì. Intanto confermo, noi qui nel Lazio ci abbiamo avuto spesso le giunte governate dalla sinistra, anche fino a febbraio dello scorso anno, prima dell'avvento di Rocca avevamo Zingaretti, e in tutti i casi questo non ha rappresentato nessun miglioramento nella condizione della sanità pubblica. Abbiamo visto, insomma, che personaggi con ruoli dirigenti nell'ambito della sanità lombarda, quindi quello che un po' è l'epicentro della privatizzazione, poi sono venuti a ricoprire gli stessi ruoli all'interno della sanità del Lazio, pur con la giunta Zingaretti. Quindi perfettamente d'accordo con te sul fatto che non c'è, da questo punto di vista, distinzione fra giunte di centrosinistra o di destra, tutte sono volte a favorire i processi di privatizzazione. Però devo dire che d'altra parte sicuramente l'avevamo fatti raccolto già, mi pare un po' più di un anno fa, che c'era stata una grossa manifestazione, come tu ricordavi, già lì in Veneto, e credo che sia comunque un segnale assolutamente significativo che c'è questa disponibilità alla mobilitazione da parte delle persone. E quindi in questo senso la mia domanda è: ma al di là, insomma, di quelli che possono essere i soggetti che politicamente cercano di capitalizzare queste mobilitazioni, ma poi nel concreto quali sono le difficoltà che impediscono che questo si trasformi in lotte, in vertenze con la regione e quant'altro? se ci sono.
Ma allora, per esempio, io sono stato, ma ancora in parte frequento il comitato locale per la difesa dell'ospedale dell'Alto Vicentino qui. E una delle cose che era animato questo comitato era stata una ricerca fatta da una persona locale qua che si era preso il disturbo di andare a spulciare tutti i dati sui bilanci regionali per capire quanto sarebbe costato l'allora in costruzione ospedale dell'Alto Vicentino di Sant'Orso, che era uno degli ospedali costruiti con la finanza di progetto. E praticamente si sborsarono i canoni non credo che di rischiare una denuncia definendoli canoni usurari sostanzialmente. Allora, una delle cose che qualcuno, tra cui il sottoscritto, ha provato a proporre a più riprese in questo comitato è stato dire: perché non segnaliamo questa cosa alla, come si chiama, alla Corte dei Conti per capire se ci sono, perché con questi canoni qua, secondo me, ci possono essere dei profili di incostituzionalità. E in questo comitato ci sono, oltre a un sacco di ottime persone impegnatissime che si fanno un fondo tanto per difendere la sanità pubblica, però chi ha le risorse per accedere a, perché chi ha le possibilità per fare queste cose sono per esempio i sindacati o alcuni partiti di sinistra, adesso non li nomino, ma insomma potete immaginare quali. E loro arrivavano sempre con le risposte pronte, cioè il nostro studio legale dice che queste cose non sono fattibili. Questo per esempio è uno dei meccanismi attraverso il quale viene smorzato, però andiamo tutti in piazza, li ci troviamo tutti insieme e gliela facciamo vedere a Zaia, perché poi alla fine la motivazione che muove alcune di queste persone a me sembra che sia più rompere le scatole a Zaia, che va benissimo, basta dirlo, si fa una manifestazione contro Zaia, e quando si arriva a parlare di sanità pubblica invece davvero cominciano i distinguo. Io penso che per esempio la finanza di progetto, come nel caso dell'ospedale dell'Alto Vicentino, è una cosa che fa comodo a un po' tutte e due le componenti
politica, diciamo,
del
insomma,
partito, certo, unico liberale che ha il governo. Ecco, se vogliamo definirlo così, partito unico liberale, ci sta benissimo, sia all'ala destra che all'ala sinistra, insomma. E poi dopo ovviamente cascata sui territori arrivano questi messaggi, e quindi la base che si fida dei vertici sostanzialmente va un po' dietro a questi ragionamenti, però poi alla fine si rinuncia a far partire qualsiasi proposta dal basso, ci sta solo la protesta che si lamenta del disservizio, quella ci sta sempre, e questi comitati su questo aspetto fanno un lavoro davvero apprezzabile per denunciare i servizi con distribuzione di questionari, statistiche, ci sono dietro dei lavori incredibili.
Certo.
Però poi il problema però arriva lì, quando devi proporre qualcos'altro, tu non lo puoi proporre, lo deve proporre chi sta sopra, perché è quello che ci capisce, che è competente. Questo è un po' almeno qui in Veneto è così, io parlo per la realtà veneta.
Certo, no vabbè, ma chiaramente in una fase come questa in cui c'è appunto, pure noi quando andiamo in giro sulle questioni delle liste d'attesa e così via, troviamo molto sostegno, molta adesione a quel tipo di ragionamenti, però la difficoltà spesso sta poi nel trasferire le persone su un piano mobilitativo. Però proprio per questo invece la capacità almeno di manifestare che avete lì in Veneto mi sembra un terreno fertile per poter costruire magari dei processi di mobilitazione anche più più conflittuali con la regione per ottenere dei risultati in questo senso. Quindi diciamo che comunque il nostro è un auspicio, ma anche una valutazione positiva della vostra capacità di mobilitazione. Non so se tu invece.
Sì, no, quella non è da sottovalutare, questo è perfettamente ragione.
Va bene, e niente, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, tanto sicuramente avremo anche altre occasioni per sentirci, visto che ogni tanto
di dico solo che io spero di andarci, perché ti dirò, mi sono accorto questa mattina che la manifestazione era sabato e ancora non ero, quindi ho mandato, difatti ci siamo sentiti proprio questa mattina per questa cosa, ma io spero di andarci, contavo di portare qualcuno, io avevo in mente chiamo qualcuno, ma adesso bisogna vedere se riesco a tirare insieme un gruppetto per andare a fare un po' di volantinaggio e portare le proposte del coordinamento di cui facciamo parte tutte e due, no? Il coordinamento nazionale salute e sanità che animate voi lì, mi sembra di capire, dal Lazio, e volantinare un po' quelle proposte che magari mettono un po' di infondono un po' di consapevolezza, ecco, spero,
certo.
E magari si prova un po' a alzare, come dici tu, il livello del conflitto.
Va bene, noi ecco. Vi auguriamo di portare avanti bene questo tuo lavoro e poi sicuramente ci aggiorneremo per capire quanto sta accadendo. Va bene?
Va bene. Allora, va bene.
Per il momento grazie a te e a risentirci presto.
Arrivederci. Ciao. A voi. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Bene, appunto come abbiamo sentito c'è questo elemento che pure è da tenere presente. Noi qui a Roma forse abbiamo, anzi senza forse, per quelle che sono le dimensioni delle nostre mobilitazioni sulla sanità in questi anni, sicuramente numeri così importanti come quelli che ci raccontano dal Veneto facciamo fatica a mobilitarli, però allo stesso tempo quello che rileviamo è che c'è poi una difficoltà invece diffusa a trasformare, anche laddove c'è una partecipazione popolare più significativa, a trasformarla in conflitto. È un po' quello che si sta cercando di fare, no? No, abbiamo sempre considerato che la campagna, la carovana sulle salvavisite che abbiamo in corso e in generale la campagna sulle liste d'attesa che oramai da tanti anni ci vede protagonisti, ha un po' una funzione di agitazione, cioè di cercare di sensibilizzare le coscienze mostrando concretamente che ci sono anche delle opportunità che uno può utilizzare per migliorare comunque l'accesso al servizio sanitario nazionale, e perché quello che manca è quello di riuscire a costruire processi di conflittualità reale, ed è un'assenza che vediamo non solo nell'ambito della sanità ma anche un po' in tutti i terreni, dove peraltro negli ultimi mesi, almeno col nostro girare per la città e per la regione, quello che raccogliamo è che c'è una rinnovata disponibilità e attenzione a queste vicende e un atteggiamento molto più di disponibilità a questi racconti rispetto a quello che c'era anche solo un anno fa, e questo insomma ci dà un po' l'idea che comunque la condizione materiale che sta sempre più comprimendo la vita delle persone, per cui anche tutto quello che uno aveva, che ha potuto, ha messo da parte negli anni passati, oggi viene utilizzato per poter campare, per dare un aiuto magari ai figli, per le generazioni più grandi e così via. E questo si sta sempre più erodendo, sempre più evidente che il sistema nel suo complesso, in tutti i suoi aspetti, ci sta rendendo la vita impossibile. A questo aggiungiamo che praticamente ogni giorno abbiamo eventi che ci indicano l'avvicinarsi di ulteriori estensioni del conflitto in corso, e sempre più quindi si avverte anche questa campagna pro guerra che sta attraversando tutto il sistema politico europeo e che si rappresenta tanto nei comportamenti e nelle voci del governo italiano quanto in quelle della Commissione europea e così via. Ecco, sono tutti elementi che stanno un po' modificando anche il sentire diffuso e quindi può essere un terreno sul quale poter lavorare per costruire mobilitazione, per costruire conflitto, per andarci a riconquistare la salute come tutto il resto, ma per quanto riguarda la salute, o meglio dire la sanità, sono tanti gli aspetti sui quali far leva. In primo luogo la sanità è uno strumento, cioè uno strumento, è una parte del salario indiretto, quindi ha un effetto immediato sulla condizione proletaria, a prescindere da qualunque altra considerazione. E due, è ovviamente un elemento importantissimo per individuare gli indici di disuguaglianza all'interno di un paese, di una società. Tre, è un fattore decisivo per mettere una vita che sia degna di essere vissuta. Quindi sono elementi che fanno del tema sanitario un tema centrale, no? Noi lo vediamo in qualche modo anche nelle guerre, poi ne parleremo successivamente leggendo anche un comunicato di Sanitari per Gaza, ma lo vediamo, diciamo, anche in questo contesto del genocidio a Gaza, come le strutture sanitarie rivestano un ruolo fondamentale di vicinanza e di sostegno alle popolazioni e come siano poi l'unica struttura che insieme alla guerriglia ovviamente, ma l'unica struttura che non arretra, che non se ne va, perché la sua funzione è quella di stare lì sui territori e sostenere le persone che ne hanno necessità. Andarsene significa non esistere più come servizio sanitario. Quindi ecco, questo elemento, insomma, è un altro aspetto che andrebbe considerato, a nostro avviso, nel ragionare sui percorsi di mobilitazione, appunto avendo ben presente che oggi in primo luogo abbiamo la necessità di acquisire consapevolezza che si può lottare e si può vincere. In questo senso, insomma, lavoriamo con tutte le altre realtà pure verso una grande mobilitazione a maggio alla Regione Lazio, proprio perché è il momento di agire e di mettere in campo processi mobilitativi importanti. Va bene, e detto questo andiamo a uno stacco musicale, poi come preannunciato daremo alcune informazioni e poi queste ci accompagneranno verso la seconda parte della trasmissione, in cui invece entriamo un po' più nelle vicende che riguardano la resistenza del popolo palestinese. E vi lascio quindi ancora a un piccolo stacco musicale.
Le sue madonne, i suoi rosari e mille mari e alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. Egitto è un'altra età. vista. E poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. La democrazia e chi ce l'ha. E poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.
Batti il tuo tempo
per fottere il potere.
Gli scrivo, interpreto, recito la rima come nessuno prima, sì, ma ho lo spirito per farlo. Con il mio fratello giù nel fondo qualcuno sta rubando. Da quando è nato, o fai la guardia o fai ladro.
Ladro!
Inseguito, braccato, preso prigioniero un giorno presto all'alba. Ba 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 ba, tiro nel cuore di quattro armati per portarmi via di casa. Sta stessa devastata, spogliata come un film al cinema, ma questa volta è vero.
Vero!
Credimi, è vero. Chi è legale, chi legale, il bandito, il criminale, giusto, l'ingiustizia, terribile bellezza. Dentro le celle neghette che contrasto con i morti viventi.
Odiosi, uomini fottuti,
bastardi,
senza dignità,
senza, ma con migliaia di miliardi, ma essere disastri, tu li puoi vedere, controllo il paese nel balletto del potere.
Vergogna!
10 anni di menzogne, triangolo di russi con la strage di Bologna. E guarda in faccia le sue colpe, vivendo in fondo, guardando intorno, alzandolo il livello per capirlo molto meglio. Dove siamo illegali? Chi protegge noi da voi, da questi criminali?
Batti il tuo tempo!
Batti il tuo tempo!
Ba 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 ba, batti il tuo tempo!
Batti il tuo tempo!
Fotti il potere!
Batti il tuo tempo!
Fotti il potere!
Batti il tuo tempo per forza del potere!
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, rientriamo in studio, come abbiamo detto prima di passare a una nuova corrispondenza sulla Palestina, vogliamo così analizzare con voi, commentare con voi alcuni un paio di articoli che vengono dal Sole 24 Ore, in specifico dal supplemento Sanità 24, una che riguarda il lancio di una nuova app da parte dell'Organizzazione Mondiale della Salute, si chiama Sara, questo prototipo, ed ha lo scopo di utilizzare appunto gli strumenti digitali per la relazione con le persone, con i pazienti. E questo strumento, che ci comunica l'OMS, è uno Smart Air Resource Assistant for Health, cioè praticamente è un assistente per la salute che utilizza risorse intelligenti dell'intelligenza artificiale. Va bene, questi sono i nomi, perché in questo momento basta dire intelligenza artificiale e uno pensa davvero che sta di fronte a qualcosa di intelligente. In realtà, come dicono tanti critici, ma esperti della materia, insomma, si dovrebbe parlare più di replicante intelligente più che di intelligenza artificiale. Però va bene, a parte questo, diciamo, questo strumento, questa app, ha la funzione di dialogare con il paziente, un dialogo però appunto che non è basato su elementi come in passato accadeva, no? Per cui c'era un risponditore automatico che era basato su alcune script preimpostati che davano delle risposte a secondo nell'ambito, insomma, delle domande che erano accettate. Questo invece si basa appunto su queste forme di cosiddetta intelligenza artificiale generativa, e questa tecnologia fa sì che questo risponditore vada a interloquire in maniera più qua dicono empatico, comunque più capace di ascolto nei confronti del paziente stesso. il suo intervento, diciamo, è soprattutto sul piano dell'indicare alle persone quali sono i fattori di rischio, specialmente insomma rispetto alle principali malattie che ci sono nel mondo, dal cancro alle malattie cardiache al diabete, alle malattie polmonari e così via. Anche se a me a leggere questo elenco mi sembra che siamo soprattutto sulla maggior parte delle malattie presenti nei paesi a capitalismo avanzato, perché probabilmente non è il diabete la principale causa di morte nei paesi dell'Africa subsahariana, ma probabilmente magari invece carenze nutritive piuttosto che igieniche, piuttosto che l'assenza di proprio direttamente di un servizio sanitario, o la devastazione degli ambienti che producono poi malattie all'interno di quei territori. Comunque, a prescindere da questo strumento che ci dice il direttore generale dell'OMS, tale Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha la funzione di ampliare e diciamo potenziare e favorire il ricorso alla medicina digitale nell'ambito appunto della gestione della salute delle persone. Questo è un argomento di cui da questi microfoni abbiamo avuto modo di parlarne più volte, giusto qualche mese fa, avendo qua in studio dei compagni, sia antropologi sia che si occupano di questioni della scuola, anche evidenziando come su entrambi questi due settori primari della nostra vita, cioè sanità e istruzione, l'irruzione degli elementi, diciamo, di digitalizzazione sia un elemento che sta profondamente trasformando il modo stesso di fornire questi servizi, e quindi ecco, ci sembra importante sottolineare come questo sia appunto un orientamento che viene promosso, lo abbiamo visto già esplodere in occasione della pandemia o sindemia, oramai nessuno ricorda più questo termine, comunque del Covid-19 e con tutte le questioni annesse e connesse dai vaccini a quant'altro, e oggi continua ad essere promosso come elemento di innovazione nella gestione della sanità, che però è anche un elemento che favorisce l'estrazione di plusvalore dal nostro corpo e dalle nostre condizioni di salute. Sempre rimanendo nell'ambito del commento, insomma, a vicende che riguardano il mondo della sanità, l'altro tema sul quale volevamo porre la vostra attenzione è quello che riguarda invece il fatto che la Corte dei Conti ha depositato in Parlamento una relazione appunto sullo stato della sanità pubblica, sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dell'efficacia, quindi qua dicono della tenuta delle cure, appunto ha depositato in Parlamento questa relazione relativa ai servizi sanitari regionali nel periodo 2022-2023. E appunto dagli articoli che siamo andati a leggere, diciamo che oltre la relazione, diciamo che gli elementi che commentano evidenziano rispetto a questa relazione è il fatto che tutto sommato sia una relazione poco pungente. Se vi ricordate, insomma, qualche mese fa, ma in realtà è una polemica che si è innescata già sul finire del governo Draghi e ha trovato un nuovo elemento col governo Meloni, c'è stata una sorta di contrapposizione appunto fra i governi e la Corte dei Conti, nei quali appunto si accusava la Corte dei Conti di essere troppo come dire severa rispetto alla valutazione dei programmi dei governi, in particolare più che dei programmi, degli atti dei governi, in particolare per quanto atteneva la gestione dei fondi del PNRR e così via. Probabilmente questa situazione che ha portato in determinati momenti, qualche l'autunno scorso, anche a veri e propri attacchi diretti da parte di esponenti governative nei confronti di Corte dei Conti, ha un po' lasciato il segno, per cui appunto si evidenzia come sia un documento che comunque tiene basso il livello di attenzione alle mancanze del servizio sanitario, i servizi sanitari regionali, quasi che ci sia una certa benevolenza nei confronti dei comportamenti governativi, tanto che all'interno della relazione leggiamo addirittura che le performance del Servizio Sanitario Nazionale riguardo agli esiti di salute e alla qualità delle cure risultano generalmente superiori a quelle medie dei paesi OCSE e descrivono quindi un sistema sanitario mediamente efficiente ed efficace. Un'affermazione che chiunque di noi che è, ahimè, alla necessità di ricorrere alle cure mediche non può in nessun modo condividere, già solo le trafile per ottenere un appuntamento, l'inesistenza di fatto della presa in carico dopo il primo appuntamento, quale che sia il servizio di cui uno necessita, la situazione drammatica che si vive all'interno dei servizi di emergenza a partire dai pronto soccorsi, la costante diminuzione delle strutture pubbliche di prossimità, per cui sulla base per esempio di indici puramente quantitativi, come per esempio, che ne so, il numero di parti in un anno, se non si mantengono determinate soglie vengono chiusi i reparti, vengono chiusi i servizi con conseguenti disagi ampi per chi ne ha necessità di usufruire, specialmente poi nei territori più disagiati, nei territori magari più vicini a zone di montagna o comunque a quelle che non sono propriamente delle metropoli. Ecco, malgrado quindi questo, si dà questo giudizio. D'altra parte, quindi, pur dentro una relazione che ha questi evidenti limiti di approccio alla valutazione del servizio sanitario, non mancano, no? L'abbiamo detto, non mancano gli elementi, perché talmente evidenti ed oggettivi da non poter essere taciuti, di forte carenza dal punto di vista dell'investimento in salute nel nostro paese. Nel 2022, per dire, quindi parliamo ancora del governo Draghi, la spesa sanitaria in Italia è stata di circa 131 miliardi. Ecco, se noi li confrontiamo ai principali paesi europei con i quali confrontarci anche per dimensioni di popolazione, a fronte dei 131 miliardi spesi in Italia ce ne sono 423 in Germania e 271 in Francia, quindi a parità di potere d'acquisto la spesa italiana pro capite risulta meno della metà di quella della Germania. Del resto anche nel periodo, nell'unico momento in cui insomma la spesa sanitaria è cresciuta negli ultimi 25 anni in Italia, cioè nel biennio 2021, quindi in piena fase Covid, comunque questa crescita è stata nettamente inferiore rispetto ad altri paesi. In Italia è cresciuta del 15,5% contro il 19,2% in Francia, il 18,4% in Germania, che pure appunto partivano da basi già ben più solide, ma addirittura contro un 28,6% del Regno Unito, paese che non brilla certo per investimenti di investimenti sui servizi di welfare, a partire dalla sanità come tutti gli altri servizi alla popolazione. E continuano qua i dati rispetto a questa carenza e dicevamo prima, la sanità fra l'altro costituisce anche un elemento di un pezzo del salario, quindi un elemento del salario indiretto. Ecco, questo si riscontra benissimo anche dai dati della Corte dei Conti. Questo definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, un definanziamento che come detto parte già dalla metà degli anni 90, anzi forse dai primi anni 90, dai governi Amato, Ciampi, insomma Prodi, che hanno iniziato lo smantellamento del servizio pubblico in omaggio, potremmo dire così, all'ingresso nell'area euro, quindi all'adozione della moneta europea. Dicevamo, questo fa sì che oggi la spesa che le famiglie si trovano costretti ad affrontare per motivi di salute è pari al 21,4% del totale, cioè un valore pro capite di oltre 624 euro, che capiamo bene è quanto mai in questo caso ci troviamo di fronte alla media di Trilussa, per cui no, ognuno mangia un pollo, anche se siamo in due, uno se ne mangia due e l'altro zero, però statisticamente risulta che ognuno si è mangiato un pollo. Ecco qua, quando diciamo che c'è un valore pro capite di spesa di 624 euro, dobbiamo tener conto che da tutti i dati Istat o le ricerche che vengono di volta in volta prodotte, è sempre più ampia la quantità di persone che rinunciano del tutto alla spesa sanitaria per assenza di risorse, e quindi qui invece spende, evidentemente spende anche dei valori molto più significativi. C'è da considerare insomma che se in Italia la componente spesa a carico delle famiglie è il 21,4% del totale, in Francia è l'8,9%, in Germania è l'11%, proprio perché ha un forte investimento pubblico, corrisponde un minore sborso delle persone. D'altronde, insomma, tutto questo panorama ci accompagna rispetto a quello che diciamo, andiamo dicendo da diversi anni, e cioè che c'è sempre più anche un diretto effetto di queste scelte, di queste scellerate scelte, nella diminuzione della stessa aspettativa di vita. Ecco, questo un po' tanto perché spesso, insomma, in queste nostre trasmissioni la necessità di relazionare su iniziative, su vertenze, comunque su questioni contingenti, ci impediscono di fare delle valutazioni più puntuali sullo stato del servizio sanitario. Ecco, oggi abbiamo voluto dare qualche elemento che possa permettere a ascoltatrici e ascoltatori di acquisire sempre più consapevolezza su quella che è la condizione della sanità nel nostro paese, e quindi sulla necessità di mobilitazione e costruzione di vertenze e lotte per le assunzioni nel pubblico del personale medico e paramedico, per l'apertura di strutture di prossimità. Anche questa storia delle case di comunità sembra sempre più rivelarsi una beffa, annunciate come la svolta nel servizio territoriale, cosa ovviamente da noi sempre ampiamente criticata, messa in dubbio, visto che mancava e continua a mancare qualunque investimento sul personale, e quindi non si capisce come si possa dare corpo a un servizio di prossimità senza il personale da impiegarvi. Ma con le ultime scelte di ulteriore rafforzamento del ruolo delle farmacie nei quartieri, ecco che ci troviamo di fronte a un ulteriore processo di privatizzazione del servizio sanitario, e quindi ancor più necessita partecipare alle iniziative, alle mobilitazioni, come la carovana della salva visite, insomma, che continuiamo a portare in giro per la città e per la regione. In questo mese abbiamo già in diciamo calendarizzata il 19 aprile presso la ASL di Via Malfatti, quindi parliamo della zona Tormarancia Piazza dei Navigatori, e ne stiamo costruendo altre in altre zone della città, di cui vi daremo notizia appena avremo effettivamente individuato data, giorno e modalità della tappa della nostra carovana. Bene, adesso vi lascio di nuovo a un breve stacco musicale che ci porterà a parlare di Palestina. Anzi, no, prima dello stacco introduciamo il tema andando a leggere un comunicato da parte di Sanitari per Gaza, un comunicato scritto per ricordare Mohamed Zaher al-Nono, dottore dell'ospedale al-Shifa, che è stato brutalmente assassinato dalle forze israeliane il 23 marzo davanti ai suoi pazienti. Sanitari per Gaza, rete nazionale operatori sanitari nata dopo le notizie sulla sistematica distruzione del sistema sanitario in Palestina, condanna questo evento, così come l'operato dell'esercito e del governo fascista sionista israeliano che lo guida. Stato colonialista portato alla sbarra degli imputati alla Corte dell'Aia con un'accusa di genocidio che è sempre più evidente, impunemente continua ad uccidere la popolazione e i nostri colleghi, utilizzando contro quest'ultimi una strategia militare precisa, tesa ad accerchiare e annientare il sistema sanitario. Ha colpito con ferocia bestiale tutti i 36 ospedali, impedendo di curare i palestinesi feriti, i bimbi e le più di 50.000 partorienti. Proprio il fatto che siano i bimbi l'obiettivo principale ci fa capire l'intento olocaustico. Ne sono già morti oltre 13.000 e con essi oltre 10.000 donne su un totale di oltre 30.000 vittime. La fame e la malnutrizione fanno il resto e si sa come sia l'anello più debole della catena ad essere spezzato per primo. Oltre 20.000 bimbi sono rimasti orfani, oltre 1.000 i bambini amputati senza anestesia. Non hanno scuole, né ricoveri, né cibo. Bombardate asili, scuole e università, per non parlare di chiese e moschee. Oltre 100 giornalisti uccisi. Gaza è un cumulo di macerie. Gaza e la Cisgiordania sono diventati i lager più grandi al mondo, circondati da un muro di vergogna che impedisce anche il passaggio dei più elementari aiuti umanitari e sanitari, fondamentali per la sopravvivenza. E quando passano, come abbiamo visto l'altro giorno, vengono direttamente assassinati dall'esercito israeliano. Un muro che fa proliferare le colonie e l'ingiustizia. Il personale sanitario si rifiuta di lasciare quelle poche strutture ospedaliere semidistrutte che con grandi sforzi e sacrifici rimette a volte parzialmente in funzione, come è il caso di Al-Shifa, il più grande complesso ospedaliero della striscia. Per questa sua capacità di resistenza ogni sanitario viene bersagliato al pari di ogni resistente e si diffonde la falsa notizia che gli ospedali siano fortini di guerra per avere la scusa di distruggerli e perpetrare il genocidio. L'evacuazione degli ospedali avviene con uccisioni e vessazioni, come far uscire tutti in biancheria intima prima di subire gli arresti e le violenze. 400 sanitari uccisi, 200 sequestrati, seviziati, torturati, sono uno degli effetti di questa guerra asimmetrica. Guerra fra un esercito di occupazione e una resistenza di popolo per la propria liberazione, fra cui i colleghi sanitari, colleghi che stanno soffrendo pene inaudite e per questo vanno sostenuti. Ricordandoli tutti e ricordando Mohammed Zahir al nono, cessi il fuoco subito, fermate il genocidio, viva la resistenza del personale sanitario e del popolo palestinese. Questo appunto il comunicato di sanitari per Gaza. E come detto, uno stacco musicale che ci accompagna alla prossima corrispondenza, dove appunto parleremo ancora di Palestina. Questa è sempre Radio Onda Rossa, 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50.
Lo fanno in Palestina, lo vende una bambina, coi dolci alla cannella, sta sotto quella stella, fuori da una tenda, se non la vedi, togliti la benda, è preziosa, gentile, dolce, bella, è così forte, Gazzawi, gazzella, porta una speranza, pazza, va a dormire nel suo letto, si sveglia in ambulanza, hanno ucciso la tua mamma mentre andavate per mano, il cuore mi pesa, perché è un cuore umano, e questa storia ci ha preso tutti, la musica, l'azione daranno frutti, perché l'unica cosa che ci consente sola e farti sapere che non sei sola, siamo artisti come te, gente che si somiglia, ormai ti amiamo, siamo come una famiglia.
Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo, mettetevelo in testa, andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo con la nostra potenza, persone stupende preparano il tè e fanno resistenza.
Calore, ruba il cuore, fiore di ribellione, intorno al fuoco a ballare, battere pentole, rumori di aerei, bombe, pallottole, mangiando ceci, cuocendo il pane, tenendo il più possibile le guerre lontane, i libri di scuola, accendono falò, aggrappata alla vita, più forte che si può, apri gli occhi all'improvviso con la faccia bruciata, in barella su un calesse, la vita se n'è andata, nave alla deriva a cui manca la prua, ti fa coraggio un'altra mamma che non è la tua, e ora sei maestra, maestra di vita, sboccia energia che sembrava sparita nel buio tra le bare di lenzuola, mentre i bambini al mondo si preparano alla scuola.
Fanculo, ci siamo anche noi nel
il mondo, mettetevelo in testa. Andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo con la nostra potenza. Persone stupende preparano il tè e fanno resistenza.
Times Square, Trafalgar Square, Torre Eiffel, Chanel, San Pietro, i mille pezzi come uno specchio di vetro. L'Occidente non è più niente, bugiardo, coloniale, ha distrutto gli ospedali, ogni ricordo di vita normale. La gente senza scampo lotta ancora ed è il nostro vanto. E noi più forti di prima, perché il regista continua nel film dell'orrore e la Palestina. E dietro quella tenda, se non la vedi togliti la benda.
Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo, mettetevelo in testa. Andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo con la nostra potenza. Persone stupende preparano il tè e fanno resistenza.
Genocidio, bambini innocenti, orfani, cambieranno gli eventi, faranno la storia, quando nessuno ne avrà più memoria. A 5 anni in casa anch'io leggevo Cinderella. In strada tutti mi chiamavano la Zingarella. A me non importava, nel cuore una corazza. La mia famiglia è forte, io ero la più pazza. Crescevo in una terra libera, figlia del vento. In una terra cancellata da ogni documento. Sui bordi delle foglie e gli alberi di prugna e fiore. Scappando da mia nonna non do un limite al mio cuore. Il mondo cambia, 18 anni, un figlio nella pancia. Non mi aspettavo di sposare mica il re di Francia. L'amore è un'illusione breve, il tempo di un caffè, lo so. E so che conto solo su di me, ma la legge è ingiusta, la legge non mi aiuta. Spingo la carrozzina in strada e sto attenta e muta. Mio figlio è nato da una bandita nella sala. Un parto naturale, ma sono illegale e il mio nome è Lala.
Siamo partiti in tempo via da questa guerra. Siamo impazziti tutti ed ora che sto a terra. Sono vivo a testa alta, vado in sole in cielo. So che io non cado e cammino senza avere una certezza. E lui ancora non lo sa, il mio bambino poi lo capirà. Dobbiamo andarcene da qua, io sono là, là.
Perseguitata tre volte e a rischio pogrom. Perché donna, donna libera e perché donna rom. Ho fatto festa con medici e ostetriche, ma il mio nome non risulta in nessuna anagrafe. Io non esisto ma respiro, non mi vedi, sono viva. Cammino tra la terra e il fango con i miei piedi. Ho 10 ragazzi intorno innamorati, ma per ragazze come me servono gli avvocati. Qualcuno che mi dica calma.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Rientriamo in studio, come detto siamo al telefono con un compagno del Comitato di Solidarietà con la Palestina in Terzo, Terzo Municipio si intende, che insieme al Movimento del Diritto all'Abitare hanno organizzato una nuova iniziativa a sostegno della Palestina per venerdì prossimo 5 aprile alle ore 18 presso l'occupazione via Casal Boccone 112. Ecco, io ti ho presentato, raccontaci un po' di questa iniziativa, ma anche se ti va insomma un po' di valutazione su quello che sta accadendo, visto che in questi giorni ne sono accadute nuovamente di ulteriori eventi insomma significativi sul genocidio in corso.
Sì, diciamo che come comitato, innanzitutto buonasera a tutti e a tutti. Come comitato ci siamo posti il problema di non presentare soltanto l'aspetto umanitario per quanto riguarda la quello che sta accadendo in Palestina rispetto al genocidio in Palestina, ma di cercare attraverso un'informazione più allargata di affrontare le questioni collaterali, cioè perché si è arrivato a quello, non soltanto per un difetto che sta nell'origine, quindi nel momento in cui fu creato dall'Occidente o si tentò di creare lo Stato di Israele, ma anche rispetto alle ragioni economiche, che quindi ai rapporti che sussistono tra l'Occidente in primo luogo e Israele. E quindi rispetto a questo, diciamo che uno degli aspetti importanti che ci siamo posti, non solo noi ovviamente, ma chi in qualche modo interviene sulla questione della Palestina, è colpire gli interessi economici dello Stato di Israele. In questo caso, rispetto alla presentazione di questo libro che è curato dalla BDS di Bologna, in cui si fa luce sui rapporti economici e sui rapporti soprattutto a carattere di scambi militari con Israele, ci è sembrato opportuno affrontare questa situazione, perché come sapete una delle forme di boicottaggio che si mettono in piedi a livello internazionale è quello rispetto agli armamenti, quindi al potenziale che c'ha Israele, che viene arricchito di volta in volta dai vari stati occidentali. E quindi la presentazione di questo libro ci servirà, uno, a chiarire quali sono questi rapporti, insomma, che vanno al di là di quelli più conosciuti, che sono invece rapporti storici tra lo Stato di Israele, uno scambio anche da un punto di vista militare, eccetera, e quindi non c'è solo l'aeronautico, per capirci, che è una delle strutture su cui si è operato azioni di informazione più che di boicottaggio, perché è particolarmente complicato fare il boicottaggio rispetto a un'industria di questo genere, e quindi su questo poi cominciare a capire tutti quanti insieme come possiamo muoverci. È un aspetto importante, anche se difficile, perché sappiamo che azioni contro gli aiuti militari in Israele sono state compiute, soprattutto dai portuali, per quanto riguarda sia l'Italia, sia in America, sia in altri paesi, e che quindi su quello dovremmo ragionare tutti quanti insieme. Ci sarà non solo questo, perché abbiamo invitato al dibattito anche i sanitari per Gaza, per cui vogliamo, come dire, sentire anche le informazioni più in diretta per quello che sta avvenendo, e quindi sappiamo gli ultimi avvenimenti che hanno, c'è stata un'operazione scientifica da parte dello Stato di Israele di colpire chi porta aiuti nella striscia di Gaza, perché ormai pare evidente a tutti che oltre alle bombe c'è un'operazione di affamamento della popolazione palestinese, quindi si punta in maniera scientifica ad eliminare i più palestinesi possibili, a partire dalle vicende che sappiamo, insomma, le donne incinta, la mancanza di cibo, di acqua, il fatto che hanno colpito l'ultimo ospedale che in qualche modo, anche se in maniera ridotta, dava aiuti. Quindi c'è una situazione complessiva da una parte di genocidi, attacco, non sappiamo più come definirlo quello che sta avvenendo a Gaza, e dall'altra c'è un rapporto che continua tra gli stati europei, e quindi per quanto riguarda il nostro paese, con Israele, come è venuto fuori da dati Istat, che hanno dimostrato che l'invio di armi e di parti di armi da parte dell'Italia, nonostante ciò che era stato detto dall'attuale governo, non si è affatto fermato, si è limitato per quanto riguarda la quantità, ma si è continuato ad esportare. Quindi questo sarà, diciamo, uno degli elementi che attenzioneremo in quel giorno, per cercare poi di capire come muoverci. E in questo senso, diciamo che per informazioni che poi saranno date in maniera più dettagliata, come coordinamento cittadino in solidarietà con la Palestina, abbiamo già individuato la necessità di manifestare, che sia concesso o no, sotto l'Unione Europea, sotto le sedi delle ambasciate, perché insomma la situazione davanti agli occhi di tutti è tragica, ma soprattutto noi pensiamo ci coinvolga, perché sempre di più, quindi non solo come esempio, no, di un popolo che lotta per la propria libertà e contro l'oppressione, ma sempre di più si sta allargando il conflitto. E chi abita in questa parte, tra virgolette, ricca dell'Occidente adesso è coinvolto, e quindi da questo punto di vista credo che la mobilitazione debba essere la più larga possibile, anche dopo mesi di mobilitazione non dobbiamo mollare, quindi dobbiamo avere più informazioni possibili per continuare questa battaglia a favore della Palestina.
Sì, a parte che volevo ricordare che il libro che verrà presentato si intitola La catena dell'impunità, perché abbiamo raccontato tutto, ma questo no, ci eravamo scordati di dirlo, ma proprio rispetto alle ultime cose che dicevi, ecco, non so se già c'è stato il tempo all'interno del coordinamento cittadino di una valutazione rispetto a quali sono, a qual è il significato e quali potranno essere gli sviluppi a fronte dell'ultimo attacco avvenuto in violazione, ma questo quasi non serve ripetere perché è tutto in violazione di tutte le norme internazionali, quello che mi riferisco al bombardamento del consolato iraniano a Damasco con l'assassinio appunto di alcuni generali dell'esercito iraniano, insomma, che sostiene la resistenza palestinese, non solo. Ecco, un episodio estremamente grave che peraltro fa il paglio, no? Quasi si sono offuscati a vicenda con il bombardamento del personale dell'organizzazione umanitaria che portava da mangiare a Gaza e che peraltro a voi a parlare di errore sono stati lanciati 3 missili su 2 chilometri di strada per colpire tutte le macchine dove erano presenti gli operatori fino a ucciderli, quindi malgrado gli stessi erano in contatto con lo stesso esercito israeliano e avevano da lui ottenuta il permesso di passare su quella strada, quindi insomma è una cosa estremamente voluta. Ecco, un po' avete fatto qualche valutazione su quale potranno essere i prossimi, non solo le mobilitazioni nostre, ma invece lo sviluppo di questi eventi sempre più che ci avvicinano a una estensione del conflitto?
Ma guarda, non è che abbiamo purtroppo dovuto aspettare questi ultimi 2 episodi per capire che questo conflitto si sarebbe allargato. Ci sono le minacce di Israele nei confronti degli Hezbollah, quindi a breve probabilmente si aprirà un altro fronte anche su quel territorio, pur nel Libano, pur non avendo gli Hezbollah fatto chissà quale tipo di attacco nei confronti di Israele. Diciamo che queste ultime 2 chicche che sono avvenute, questi ultimi 2 episodi, sono una risposta alla ridicola osservazione fatta alle Nazioni Unite, alla risoluzione che chiedeva un cessate il fuoco di carattere umanitario fino alla fine del Ramadan, no? Con l'astensione degli Stati Uniti d'America. La realtà è che loro hanno continuato e continuano a colpire in maniera criminale, insomma, perché insomma, quello che sta avvenendo ormai, cioè, non so se c'è ancora qualcuno che può pensare, dubitare che non sia in atto un tentativo di genocidio da parte dell'entità sionista di Israele. In più si allarga il conflitto, quindi favorendo anche gli interessi sempre degli Stati Uniti d'America in quell'area, ma soprattutto da parte di Israele, che si dimostra ancora una volta l'elemento di punta militare rispetto agli interessi occidentali e quindi alla necessità di un controllo di un territorio complessivo e soprattutto alla necessità legata anche a quello che avviene nel nord Europa di dimostrare la forza e la volontà di proseguire rispetto ai propri piani. Per cui da una parte c'è comunque il desiderio, la ricerca che è sempre stata nell'entità sionista di allargare la propria area di influenza, no? Dentro quello che era lo Stato che gli avrebbe consegnato non si sa bene quale entità divina agli ebrei, e quindi rispetto a questo stanno procedendo non fischiandosene completamente di qualsiasi risoluzione dell'ONU, qualsiasi cosa avvenga nel mondo, loro se ne fischiano. E quindi cosa hanno fatto? Prima hanno colpito ovviamente stanno radendo al suolo completamente Gaza, per dire qui gli unici che ricostruiamo, che ricostruiremo saremo noi. Hanno colpito gli ospedali per colpire non soltanto gli uomini e le donne, ma per colpire la possibilità di essere curati, quindi sapendo bene che oltre agli 30-40 mila morti che a breve saranno in Palestina, bisogna colpire, bisogna ferire, bisogna impedire alle donne di partorire, insomma, per cui va fatta scomparire un'etnia complessiva, e quindi su questo stanno operando. Sì, le ONG hanno già risposto che andranno via, e quindi l'operazione di affamamento del popolo palestinese proseguirà. Quindi siamo di fronte a una tragedia incredibile in cui cioè a noi ci rimane purtroppo la via di riuscire a colpire, a identificare quelli che sono i responsabili politici e non solo, anche materiali, che insomma gli aiuti a Israele questo hanno comportato, e manifestare in quel senso, tenendo conto appunto dove fino a dove si arriverà. Adesso attendiamo la risposta da parte dell'Iran, che non si sa se ci sarà e che identità sarà, ma insomma mi sembra evidente che ormai loro considerano di loro proprietà tutte le situazioni in cui ci sta una controversia nei confronti dell'Occidente, colpiscono questi stati, e quindi da questo punto di vista si avvicina sempre più il conflitto a quel mondo occidentale, a noi stessi, che pensavamo, forse qualcuno pensava, di essere esente da questo tipo di pericoli. Questo è il messaggio che va dato, su questo abbiamo ragionato all'interno del coordinamento cittadino. C'è da dire che sono talmente tante le iniziative che da una parte sì, è importante che queste avvengano, dall'altra rischiano a volte di entrare un po' in contraddizione l'uno con l'altra rispetto da un punto di vista materiale, per cui abbiamo cercato e cercheremo da qui al 25 aprile, in cui vogliamo che sia caratterizzata quella giornata all'insegna di che cos'è un processo di liberazione, che cos'è la resistenza, e siccome noi ci identifichiamo in questo movimento, in questo momento con la resistenza palestinese, crediamo che quella giornata debba essere caratterizzata da questo punto di vista, non permettendo, per quanto ci riguarda, che si faccia confusione, che si dica, che si parli di brigate ebraiche sulla resistenza, di cui sappiamo benissimo il limite che hanno avuto, ma soprattutto non si può pensare che in un giorno in cui si festeggia la liberazione dall'antifascismo e quindi dal sionismo, dal fascismo che questo rappresenta in questa fase, in questo momento storico, non si può pensare che quella giornata sia caratterizzata dallo sventolio di queste bandiere, ma che dovremo noi riempire di bandiere palestinesi la città. Insomma, questo credo che debba essere un segnale che stiamo dando, ma in quella giornata dovrà essere dato in modo ancora più convincente. Per il resto pensiamo ad alcune iniziative che vedremo di programmare nei prossimi giorni, sapendo che alcune zone sono tra virgolette vietate ai movimenti che in qualche modo manifestano a favore della Palestina e contro le responsabilità degli stati occidentali, e quindi su questo ci organizzeremo e vogliamo organizzarsi con il resto della città perché siano queste iniziative le più evidenti possibili. Insomma, è un percorso, so che ci sono altre iniziative, il 9 si andrà davanti al Ministero degli Affari Esteri, manifestazione indetta non dal coordinamento, ma comunque un'iniziativa importante, ce ne stanno tante altre. Dentro questa appunto c'è anche questa che faremo noi nel terzo municipio, perché pensiamo che questa è appunto una caratteristica che noi ribadiamo sempre, abbiamo creato questo coordinamento all'interno, questo comitato all'interno del territorio, perché pensiamo che la forza e la necessità le necessità che avevamo davanti rispetto alla questione della Palestina avessero bisogno di strutture stabili che in qualche modo mettessero in comunicazione anche le periferie, la città complessivamente, con questo tipo di problematica, e tra l'altro riscuotendo anche un certo interesse sul territorio, a dimostrazione che la questione della Palestina per molti è una questione che sta a cuore da tantissimi anni, ma che adesso verifichiamo e constatiamo anche rispetto alle iniziative che facciamo, viene compresa, nonostante i tentativi appunto degli organi di informazione ufficiali in tutti questi mesi di nascondere la verità. La verità non può essere più nascosta, la verità sta a noi farla percepire, far capire anche alle persone che vivono nelle periferie che questa cosa non è lontana da noi, questa cosa ci riguarda direttamente, non soltanto per quelli che sono i risvolti determinati della crisi economica che si allarga in virtù dei fronti di guerra molteplici in cui viene coinvolta l'Italia, ma che l'Italia sta già procedendo, insomma, lo sappiamo, le navi nel Mar Rosso. Si continuano a dare aiuti militari per continuare i conflitti sia per quanto riguarda la Palestina sia per quanto riguarda il fronte ucraino, e quindi stiamo in una morsa in cui l'Europa, anche rispetto all'irresponsabilità di molti dei governi europei, rischia di scendere, di arrivare a un conflitto che sarebbe tremendo, insomma, per le conseguenze, visto quelli che sono gli armamenti attuali. I conflitti sono sempre tremendi, ma rispetto alle capacità di creare distruzione e morte con le armi oggi in possesso dei paesi occidentali, possiamo immaginare quale catastrofe per l'umanità sarebbe un'evenienza del genere. E mi pare che si sta giocando col fuoco da più parti, e quindi le voci che dovremmo alzare a partire dalla Palestina sarebbero voci che dovrebbero essere di massa, oceaniche. Questo non ci stiamo riuscendo, e questo deve essere un obiettivo che credo ci dobbiamo avere tutti quanti.
Certo, va bene, io penso, insomma, che per il momento va bene così, e ovviamente se vuoi aggiungere qualcosa a tua disposizione, se no ricordiamo l'appuntamento
e spero, insomma, una presenza importante per aprire una discussione, una riflessione collettiva sui temi che tratteremo.
Allora, appuntamento è con la presentazione del libro La catena dell'impunità, venerdì 5 aprile ore 18 all'occupazione di via Casal Boccone 112. Saranno presenti i curatori del libro, gli autori, Sanitari per Gaza e BDS Roma, giusto?
Giusto, esatto.
Perfetto, c'è anche una cena a sottoscrizione per chi vuole fermarsi. E con questo è davvero tutto, ti ringraziamo ancora e ci risentiamo presto.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. Bene, questa era l'ultima corrispondenza della trasmissione odierna, appunto. Lo ricordiamo ancora, l'appuntamento è per venerdì 5 aprile alle 18 all'occupazione di via Casal Boccone 112. Dobbiamo farci sentire, dobbiamo impedire che continui questo genocidio del quale l'Italia ne è pienamente partecipe. Dobbiamo sempre ricordarci che Israele sopravvive grazie ai finanziamenti e agli armamenti occidentali, a partire dagli Stati Uniti, e che quindi sarebbe sufficiente la volontà dell'Occidente per impedire che continui il suo genocidio, ma al contrario